Immaginiamo per un attimo un progetto architettonico perfetto. Linee precise, calcoli millimetrici, ogni singolo dettaglio incastrato alla perfezione sulla carta.
Dà una formidabile sensazione di controllo, giusto?
Assolutamente sì. Ma per avvicinarci al tema di questa nostra esplorazione odierna, prendiamo questo piano immacolato e lo poggiamo direttamente sul fianco del vulcano attivo più alto d'Europa.
E lì iniziano i problemi.
Esatto. Tutta quella precisione improvvisamente si scontra con una forza brutale e inarrestabile, smettendo di avere qualsiasi utilità. Esattamente quello che è successo a metà aprile del 2026 a un gruppo di ciclisti amatoriali campani.
Un'avventura pazzesca che analizzeremo incrociando due fonti specifiche. Da una parte le cronache quasi in tempo reale del blog Etna No Way, che ci restituiscono la pura cronologia degli eventi. Dall'altra, i profili caratteriali estratti dal documento storico del team intitolato Bike and Ski, 10 anni di avventure.
Un documento prezioso, direi.
Certo, perché questo doppio livello ci permette non solo di ricostruire l'impatto fisico con la montagna, ma di decodificare come l'essere umano reagisce, e spesso si riorganizza in modo del tutto esilarante quando la natura disintegra i suoi piani.
Quindi il quadro di partenza risale al gennaio del 2026. L'obiettivo dell'anno prevede 5 grandi sfide, ma l'Etna viene subito etichettata come la, cito testualmente, promessa più feroce.
Una bella definizione.
Vero. Il piano originario, curato in modo quasi maniacale, si articola su 2 giorni. Un tour completo del vulcano di 8 ore per 80 km il sabato e poi, la domenica, una scalata denominata Cycling to the Top, cioè 6 ore per 30 km di pura ascesa.
Tutto calcolato alla perfezione.
Finché non c'è il primo scontro con la realtà. Un inverno eccezionalmente nevoso costringe l'agenzia catanese ad annullare la scalata della domenica, ben prima che il gruppo parta.
Praticamente declassandola a un semplice giro dei borghi pedemontani.
Esatto, una bella doccia fredda.
E questo, diciamo, è il primo vero trauma per la figura centrale di questa spedizione, Alfonso, conosciuto nel gruppo come il direttore. Parliamo di un pianificatore sistematico, un individuo che nutre una fede cieca e incrollabile nei dispositivi GPS.
Fede che spesso serve a compensare un senso dell'orientamento fisiologicamente assente, se non sbaglio.
Esattamente. Questa cancellazione preventiva svela il vero scopo psicologico della sua pianificazione estrema. Non serve a controllare l'ambiente, ma ad anestetizzare l'ansia verso l'ignoto. Tracciare percorsi e calcolare dislivelli è insomma molo per illudersi di aver domato la montagna comodamente dal salotto di casa.
Però aspetta, voglio fare l'avvocato del diavolo qui. Sono convinta che in alta montagna o comunque su un vulcano la pianificazione non sia solo un'illusione psicologica, cioè è pure semplice sopravvivenza.
Su questo non ci piove.
Ecco, se non calcoli i tempi, i dislivelli e i percorsi, rischi la vita in modo molto concreto. Stiamo davvero dicendo che l'approccio meticoloso di Alfonso sia sbagliato? O è la natura che possiede una variabilità impossibile da comprimere in un file dati?
Ma la pianificazione è vitale, chiaro. Il problema sorge quando la mappa diventa più importante del territorio. Il bias cognitivo subentra quando, di fronte all'evidenza di un ambiente mutato, in questo caso una nevicata da record, la mente iperrazionale fatica ad accettare il declassamento dell'obiettivo.
La montagna non legge i file GPX, insomma.
Esatto, bellissima sintesi. Il rigetto del piano originale crea una crepa nelle certezze del gruppo prima ancora di salire sull'aereo.
E questa crepa si allarga in modo palese durante il viaggio. Spostiamoci alla vigilia della partenza, tardo pomeriggio di un giovedì di aprile. Il volo da Napoli per Catania è previsto per le 20. Alfonso impone al gruppo una tabella di marcia implacabile, con tappe serrate a partire dalle 17 per raccogliere i compagni.
Una disciplina logistica rigidissima.
Una faticaccia, sì. Tutto per arrivare puntuali al parcheggio di Secondigliano. T'un programma.
Già. Lui è l'anima scettica del gruppo, il contrappeso perfetto alla rigidità del direttore. Raimondo punzecchia apertamente Alfonso, accusandolo di essere preda di un'ansia del tutto ingiustificata. Osserviamo la classica dinamica tra l'ipercontrollore e il fatalista.
E indovina chi ho ragione alla fine?
Il fatalista, ovviamente. Il traffico campano quel pomeriggio è praticamente inesistente. Arrivano in aeroporto con 90 minuti di anticipo.
Un trionfo silenzioso per il fatalismo di Raimondo, direi. Ma le gerarchie interne, quelle vere, primordiali, si manifestano in tutta la loro spietatezza qualche ora dopo. Arrivo a Nicolosi, il paese alle pendici del vulcano. È quasi luna di notte.
Stanchezza ai massimi livelli.
Dopo aver decifrato a fatica il codice del lucchetto elettronico del B&B Villa Romano, il gruppo entra e deve dividersi i posti letto.
Ecco, la spartizione degli spazi vitali in una spedizione è l'equivalente moderno delle dinamiche di branco. Raimondo, per esempio, prende una stanza doppia. E a questo punto emerge la terza figura chiave, Roberto, soprannominato Iron Man.
Il veterano logistico del gruppo?
Sì, caratterizzato da un ottimismo sereno e una natura profondamente accomodante, tanto che si adatta senza problemi a un letto singolo sistemato in mezzo alla cucina.
In cucina, pazzesco. E il leader? L'uomo che ha pianificato ogni singolo dettaglio di questo viaggio.
Alfonso subisce un destino crudele. Poiché è universalmente noto all'interno del gruppo per essere un russatore formidabile e rumorosissimo, viene confinato nell'ultima stanza disponibile.
Che sarebbe?
Un sottotetto. Il soffitto è così basso che per muoversi all'interno deve camminare letteralmente piegato in due.
Poverino, l'esivio del leader.
Che non è solo un aneddoto divertente, attenzione. È un meccanismo di biologia evoluzionistica applicata al gruppo. In previsione di un dispendio energetico massiccio il giorno seguente, la tribù decide istintivamente di sacrificare il comfort del proprio vertice gerarchico.
Tutto per preservare il riposo della collettività. Il russare diventa una minaccia ambientale interna, in pratica.
Esattamente. Una minaccia che va isolata a tutti i costi.
Un sacrificio biologico che ci porta diretti al momento della verità. Giorno 1. Dopo scarse 6 ore di sonno, le lancette segnano le 8:30. Il gruppo si trova al rifugio Giovanni Sapienza, quota 1900 metri. Le condizioni meteorologiche sembrano perfette.
14 gradi, cielo azzurro terso.
Sì, ma il paesaggio offre un contrasto brutale. L'Etna è ricoperta da un'immensa, continua coltre di neve. La roccia nera e polverosa che si aspettavano non esiste.
La dissonanza cognitiva si somma subito alla realtà meccanica. Al rifugio incontrano la guida Salvo e il responsabile logistico Mirko. Vengono consegnate le biciclette previste per il tour. Parliamo di EMTB, mountain bike a pedalata assistita con motore Bosch CX.
Macchine eccellenti, immagino.
Certo, ma con un difetto fatale per quel contesto specifico. Pesano ben 28 kg ciascuna.
28 kg. È un peso enorme da gestire. E tra l'altro, prima di mettere il piede sul pedale, la guida lancia un avvertimento vitale. Ordina tassativamente di non uscire dal sentiero tracciato, il famoso sentiero CAI 701.
E il motivo è inquietante.
Parecchio. Una tresanza silenziosa e letale, chiamata astragalo spinoso, una pianta endemica dell'Etna, un vero e proprio groviglio di spine dure come aghi di pino seccati, roba capace di lacerare i copertoni in un istante.
E questo avvertimento fa scattare subito l'allerta del quarto e ultimo componente del gruppo, Francesco, detto l'atomico. Fisicamente il più potente, è la vera e propria officina mobile del team.
Quindi la minaccia alle gomme lo tocca sul vivo.
Assolutamente. Lo porta a concentrarsi in modo quasi ossessivo sulla pressione dei pneumatici. Tra l'altro, Francesco è anche un metronomo psicologico per i compagni, noto per la singolare abitudine di ripetere a ciclo continuo gli stessi aneddoti meccanici o di vita durante le scalate più dure.
Come per fornire un rumore di fondo che ritma la fatica.
Proprio così.
E di fatica ce n'è molta. Esplode dopo la bellezza di 3 minuti esatti dalla partenza. Le ruote incontrano la prima coltre di neve ghiacciata e tutto si blocca. E qui voglio capire una cosa tecnica. La pedalata assistita dovrebbe aiutare in salita, no?
In teoria sì, ma in queste condizioni si rivela un boomerang clamoroso. La dinamica fisica è inesorabile. Un motore elettrico fornisce coppia motrice, ma la coppia ha bisogno di un coefficiente di attrito per trasformarsi in movimento in avanti.
Quindi sulla neve scivola e basta.
Esatto. Sulla neve mista a ghiaccio il pneumatico perde completamente la trazione. Quando il motore eroga potenza, la ruota slitta a vuoto, scavando una fossa nella neve. L'assistenza elettrica a quel punto si azzera.
Un disastro?
E restano 28 kg di metallo inerte da spingere a forza di braccia, affondando nella neve con le scarpette da ciclismo ad ogni passo.
E i dati di avanzamento sono impietosi.
impiegano più di un'ora per percorrere appena 4 chilometri. Il gruppo, completamente esausto, decide di scendere di quota, sperando di trovare riparo e terreno pedalabile nel bosco della Gussonea.
Pensano di essersi lasciati il peggio alle spalle, entrando tra gli alberi, insomma.
Lo pensavano, sì. Ma la natura li attende al varco con una nuova trappola. Trovano il bosco devastato, un vero e proprio cimitero di alberi caduti di traverso sul sentiero.
C'è una spiegazione scientifica per questo. La distruzione di quel bosco è il risultato di una combinazione letale tra parassiti ed elementi atmosferici. La processionaria del pino, che è un lepidottero defogliatore, attacca gli alberi nutrendosi degli aghi.
Ah, e questo indebolisce l'albero?
Esatto, blocca la fotosintesi e indebolisce strutturalmente il tronco, rendendo le piante vulnerabili. I forti venti invernali completano poi l'opera, abbattendo centinaia di fusti malati.
Immagino cosa significhi per i ciclisti in quel momento.
Una biomeccanica di puro logoramento. Devono sollevare continuamente quelle zavorre da 28 kg oltre i tronchi. Un movimento di pesistica, per cui non sono minimamente preparati, che prosciuga le loro ultime riserve di glicogeno.
Eppure superano a fatica il piano dei grilli, attraversano la colata Dragofora e, finalmente, arrivano al traguardo di Bronte. Il fedele GPS di Alfonso registra statistiche che somigliano a un bollettino di guerra. 5 ore e 50 minuti per coprire appena 33 chilometri e spiccioli.
Una velocità media davvero imbarazzante. L'Etna li ha respinti su tutta la linea.
Su tutta la linea? Eppure, proprio a Bronte, trovano una consolazione inaspettata all'interno della caffetteria Luca, dove il gruppo si lancia letteralmente su un vassoio di arancine e dolci, tutto rigorosamente a base di pistacchio locale.
Questo è un passaggio fondamentale. L'assunzione di zuccheri e carboidrati complessi in quel frangente innesca un recupero che non è solo fisiologico, ma profondamente umorale.
Il cibo locale diventa un'ancora di salvataggio.
Sì, per l'autostima del gruppo. Festeggiare in una caffetteria dopo un fallimento sportivo del genere dimostra la straordinaria coesione della squadra. La montagna ha dettato le regole. Loro hanno incassato il colpo senza che il tessuto sociale del team si sfaldasse.
Trovo che ci sia una ruvida saggezza in tutto questo. Cioè, accettare di spingere una bicicletta enorme nella neve per 6 ore e poi sedersi a mangiare un'arancina senza drammi, capendo che contro il vulcano non c'è partita.
Un bell'atteggiamento.
La sera del sabato, durante la cena, inevitabilmente emerge qualche recriminazione. Le critiche si concentrano sulla mancanza di ricognizioni fresche da parte dell'agenzia, ma l'amarezza dura poco. Alle 21:30 il telefono vibra. Arriva un messaggio su WhatsApp che rimescola le carte in tavola per la domenica.
Il nuovo piano segna un cambio di assetto drastico, oserei dire. Si passa a un tour pedemontano composto per l'80% da strade asfaltate. Ma la transizione più rilevante è quella meccanica. Abbandonano le pesanti MTB per salire in sella delle E-Gravel Bikes, accompagnati da una nuova guida, Flavio.
Ed è una transizione tecnica profonda. Chi mastica un po' di ciclismo sa che passare dalla mountain bike alla gravel significa cambiare la propria postura sul mondo.
Certo, l'approccio è tutto diverso.
Il manubrio largo e piatto della MTB è progettato per dare leva finanziaria, assorbire gli urti e garantire la sopravvivenza sullo sconnesso. La gravel, invece, utilizza un manubrio curvo simile a quello delle bici da corsa. Modifica l'aerodinamica, i comandi del cambio e la frenata, tanto che Flavio deve fare un mini corso di aggiornamento al gruppo prima della partenza.
E quel cambio di manubrio corrisponde a uno scarto psicologico vero e proprio, dall'assetto di sopravvivenza a quello del cosiddetto flow, dello scorrimento fluido. Le nuove geometrie favoriscono l'efficienza della pedalata sull'asfalto.
Il paesaggio cessa di essere un nemico, insomma.
E torna a essere uno scenario da esplorare. Attraversano Calatabiano, che, come ci ricorda la radice etimologica citata dalla guida, significa Castello di Biano, e proseguono fluidi verso Piedimonte Etneo, lingua glossa, fino a Castiglione di Sicilia.
In questa fase fluida c'è anche un ribaltamento sensoriale incredibile. Il giorno prima lottavano contro il ghiaccio a 1900 metri d'altezza e la domenica si ritrovano immersi in un tepore quasi estivo.
Soprattutto nell'area delle gole dell'Alcantara.
Eppure, proprio quando l'ambiente sembra finalmente inoffensivo e l'avventura si trasforma in una comoda gita, lo spirito goliardico e l'imprevisto tornano a colpire, creando due degli aneddoti più forti dell'intera trasferta.
Il primo aneddoto riguarda la nemesi del controllo di cui discutevamo all'inizio. Alfonso si rende conto improvvisamente di aver smarrito i suoi occhiali a mascherina in Technicolor. La ricostruzione mentale del percorso lo costringe a staccarsi dal gruppo.
Non ci posso credere.
Eh sì, il pianificatore inflessibile deve invertire la marcia affrontando in solitaria un tunnel completamente buio e allagato per recuperare l'oggetto. Un piccolo contrappasso ironico, diciamo.
Ma l'incidente definitivo, quello che verrà ricordato negli anni, tocca a Raimondo, il nostro scettico professionista delle forature. Aveva superato indenne campi minati di alberi abbattuti, neve ghiacciata e rocce laviche insidiose il giorno precedente.
E poi cosa succede?
Poi, la domenica, affrontando una magnifica curva panoramica sull'asfalto perfetto di Castiglione di Sicilia, cade a terra rovinosamente sul gomito sinistro. E la dinamica è la parte migliore. Cade completamente da fermo.
Guarda, la caduta di Raimondo è un caso da manuale relativo alla gestione del carico cognitivo in situazioni di rischio.
Spiegaci meglio.
Quando l'essere umano si trova in un ambiente ostile, come la neve del giorno prima, il cervello mantiene l'amigdala e i sistemi di vigilanza motoria in uno stato di iperattivazione. I riflessi sono pronti a correggere ogni minima perdita di equilibrio.
Sei in modalità sopravvivenza.
Esatto. Ma sull'asfalto caldo di Castiglione, con una bici più scorrevole e il paesaggio rassicurante, il cervello percepisce la cessazione del pericolo e disattiva questo sistema di allerta. Il tono muscolare si rilassa, l'attenzione cala a zero e un banale sbilanciamento del peso corporeo, che il giorno prima sarebbe stato corretto in un millisecondo, si trasforma in un impatto a terra.
Fortunatamente, nonostante la paura per un vecchio trauma all'altro gomito, Raimondo si rialza contuso ma interro. E questo incidente da fermo diventa la sintesi formidabile della spedizione.
Quei lividi sono medaglie alla fine.
Metabolica sono gli elementi che cementano il gruppo. La goliardia si ciba esattamente di questi scarti tra le aspettative e la dura realtà fisica.
Perché le narrazioni umane più potenti non nascono dai piani che funzionano alla perfezione, ma dai deragagliamenti. L'adattabilità mostrata nel passare dall'inverno estremo all'estate siciliana in sole 24 ore, senza che le divergenze caratteriali esplodessero in conflitti, è la dimostrazione che l'esperimento sociale dietro a questa spedizione ha avuto pieno successo.
Anche se il tabellone di marcia di Alfonso è andato in frantumi.
Quello sicuro.
Ricucendo i fili di questa indagine tra le cronache di Etna Non Guali, la spedizione di aprile 2026 ci lascia una chiara certezza. Non hanno conquistato nessuna cima. L'obiettivo primario è sfumato, prima ancora di cominciare. Ma quello che hanno portato a casa è una lezione magistrale di resilienza al caos.
Un vero trionfo umano.
Sì, l'Etna ha sbricionato la loro organizzazione, imponendo un cambio di passo che li ha costretti ad ascoltare l'ambiente, a spingere bici impossibili nel ghiaccio e a sorridere delle proprie stesse disavventure.
Il fallimento meccanico e organizzativo ha innescato il vero valore dell'esperienza, insomma. L'incidente si è trasformato in patrimonio narrativo. Francesco, l'atomico, avrà un nuovo solidissimo aneddoto da ripetere come un mantra nelle salite dei prossimi 10 anni.
E questo solleva un'ultima considerazione. Un tarlo da portarsi dietro la prossima volta che capita di incrociare lo sguardo con una mappa pianificata in ogni singolo dettaglio. Alla luce di quanto abbiamo visto, è lecito farsi una domanda.
Ovvero?
E se tutta questa inesauribile fatica organizzativa, questo comprare biglietti, studiare tracce GPS, montare borse e litigare per i posti letto, non fosse realmente mirato al raggiungimento della vetta? Se stringi il progetto millimetrico fosse solo un sofisticato alibi, la scusa più complessa e meravigliosa che l'essere umano abbia mai inventato per andarsi a ficcare in un guaio, fallire in modo clamoroso ed essere costretto a salvarsi la giornata ridendo davanti a una guantiera di dolce al pistacchio. Alla prossima esplorazione.